Radio Camerata Cefalù va adesso in onda Oggi parliamo di con Armando Geraci. La trasmissione si è applicata martedì alle ore 12.30, disponibile da domani sul sito radiocamaratacefalu.org. Linea da Armando Geraci.
Buongiorno amici radioascoltatori di Radio Cammarata Cefalù. Domenica 25 settembre del 2011, una nuova trasmissione di Oggi parliamo di oggi, dedicata tutta allo sport, perché iniziano i campionati e quindi è giusto sentire un po' le esigenze, le notizie, le novità, che ce ne sono parecchie, tutte le società sportive cefaludesi che parleranno a ruota libera davanti comunque all'assessore allo sport e come Cefalù, Giuseppe Barranco, che è qui, che poi alla fine trarrà le conclusioni di quello che diranno le società e dirà il suo punto di vista e anche risponderà a qualche domanda o esigenza delle nostre squadre. Presenti già parecchi ospiti in studio, abbiamo i rappresentanti della Cefalù Calcio, Pino Minutella e Rolando Fiduccia, abbiamo il presidente della Zanella Basket, Totò Marsala, il presidente della Costa Verde Volle Cefalù, Salvo Di Giorgio. Buongiorno a tutti per ora, vediamo adesso, aspettiamo altri ospiti, ma già iniziamo perché quelli che sono qui presenti già rappresentano una buona fetta dello sport cefaludese. Bene, vetrina subito al calcio di Cefalù Calcio, perché è la squadra che inizia per prima l'attività, è la squadra diciamo più importante del calcio cefaludese, ne è nata un'altra, il Real Calcio, ci sarà la Stella Azzurra, abbiamo invitato un po' tutti, vedremo se arriveranno, ma comunque il Cefalù Calcio inizia oggi campionato di prima categoria con il Patti, una partita di esordio, una squadra completamente rinnovata, quella della Cefalù Calcio. Ma io vorrei far parlare subito Pino Minutella, che è l'allenatore della squadra e che praticamente è quello che scenderà in campo per primo. Non so se sarà emozionato come era prima, il primo giorno di scuola, oppure insomma, perché diciamo, Pino, io vi ho messo come una delle favorite del campionato. A te la parola.
Questo ci fa onore, buongiorno a tutti. Il fatto di partire con le favori del pronostico è una cosa importante, anche se stiamo con i piedi per terra, perché sappiamo che abbiamo costruito una squadra alquanto giovane e sulla scia di quello che è successo lo scorso anno. Proprio in virtù di quello che abbiamo fatto l'anno scorso dopo dicembre, cioè di puntare tutto sui locali e sui ragazzi di una certa età, ci ha fatto capire che fosse giusto, la linea che stiamo adottando è giusta. Certo, poi mettere l'esperienza di Nicchitta, di Nino Terzo, di Papa che rientra dopo un lungo infortunio, facciamo sì che ci sia un giusto mix, speriamo di fare un bellissimo campionato.
Senti, dicevo, una squadra completamente rinnovata, diciamo che dei giovani l'anno scorso però sono rimasti alcuni, ma altri diciamo non ci sono. Comunque so che avete fatto anche una specie di fusione, di rapporto di collaborazione con la Stella Azzurra, ho ricevuto un comunicato in questo senso. Ecco, raccontaci tu o Rolando, fatemi sapere qualcosa.
No, la positività delle cose sta proprio in questo: siamo riusciti questa volta a coinvolgere più società, vedi il Castelbuono, le due squadre con dei prestiti, Castrovince di Fine con Castelbuono e Antonio Emanuele con la Castelbuonese. Tutto perché? Perché c'è bisogno di dare la possibilità di giocare a tutti. Cefalù lo abbiamo fatto finalmente con la Gratterese Stella Azzurra, che fa un campionato di seconda categoria, e finalmente si è riusciti ad attuare una forma di collaborazione. Perché è giusto che tutti i ragazzi abbiano magari spazio, ma da me ne trovano di meno. Abbiamo cercato questa forma di collaborazione con Pasquale Messini, che finalmente è riuscita, e siamo contentissimi di questo, perché così abbiamo anche la possibilità di vedere questi ragazzi giocare a Cefalù senza fermarsi. Vediamo se hanno margini di crescita, se il prossimo anno è il caso di puntare finalmente definitivamente su questi ragazzi. Una bellissima opportunità. Oltretutto, con molto piacere, finalmente Giovedì abbiamo fatto un amichevole con la Gratterese. È la prima volta, forse negli ultimi anni, che succede che una partita si svolga in maniera molto regolare nei 90 minuti senza che sia successo niente. Questa per me è al di là di ogni cosa, forma di soddisfazione.
Insomma, per fortuna, diciamo, non è la prima volta, penso, ma comunque non vuole.
Una delle poche volte allora, va.
Senti, non so se qua il nostro assessore che qua presente è ancora tesserato con voi, perché possibilmente è ancora tesserato, va bene, io però volevo per fargli sentire qualcosa, ma gli allenamenti, voi a che ora, come, quando vi allenate, perché so che ci sono problemi di illuminazione, ci sono stati problemi di fondo campo, Rolando su questo è maestro, ci può dare tutte le notizie, però gli allenamenti come li svolgete?
Allora, intanto puntualizzo che l'assessore Barranco non è più un tesserato del Cefalù Calcio.
Strano, e come mai?
Facciamo bene
ancora.
E poi non ci puntavo come calciatore. È giusto che si faccia il suo corso politico senza avere altri impegni. La questione del campo lui lo sa benissimo.
Facciamola conoscere ai nostri ascoltatori.
Sì, noi a 5-6 anni che ci alleniamo senza luce, con pochissima luce, un faro o dei faretti bassi che abbiamo ripristinato da un lato, forse siamo riusciti ieri a farlo a spese nostre insieme con la Gratterese dall'altro lato, sono 5 faretti che ci consentiscono così di allenarci in maniera, diciamo, non ottimale, però qualcosa riusciamo a fare. Fare focus sul comune, cosa potrebbe fare, cosa può fare, è una cosa che ci siamo chiesti da più tempo. Io non lo so se oggi l'avvento di Barranco gli consenta di organizzare, di sistemare qualcosa. Io penso che sia molto difficile, anche perché i tempi di lavoro che ha lui non sono tantissimi. Certo è difficile lavorare, specialmente ora che cambierà l'orario, in inverno dalle 5 in poi fa buio, lavorare con in queste condizioni. Però l'interesse nostro è portare i giovani al campo, portare i ragazzini al campo, farli allenare, di necessità si fa virtù, e pazienza. Vediamo se Barranco, con le sue conoscenze, con Valenziano che riesce, perché non dimentichiamo che noi abbiamo il presidente Valenziano, che oggi è la massima espressione che il calcio cefaludese abbia mai dato alla Sicilia. Cioè, quantunque se ne dica, qualcuno magari può manifestare questo tipo di appello dopo Barranco, sicuramente. Noi abbiamo veramente la fortuna di avere Valenziano, che riesce, sa, con il suo carisma, con la sua esperienza, a farci stare tranquilli, a essere uomo di campo, senza evitare discussioni futili con il comune o con altre associazioni. Questo personaggio ce l'abbiamo noi. Quantunque ogni tanto qualcuno si appelli a paladino del calcio cefaludese, l'unico paladino secondo me del calcio cefaludese non perché ce l'abbiamo noi, perché abbiamo la fortuna di avercelo noi, è Toto Valenziano, che ripeto è la massima espressione del calcio cefaludese in Sicilia.
Diciamo che ognuno ha le sue bandiere, quindi non vogliamo fare assolutamente polemiche con
No, ci sono bandiere locali, ci sono
altre bandiere, quindi diciamo ognuno ha le sue. Barranco mi fa segnale che vuole praticamente intervenire, perché una volta che si parla di campo sportivo eccetera, potrebbe invece di farlo aspettare, lo facciamo parlare già per la prima volta. Allora, Giuseppe Barranco ha problemi, nel frattempo benvenuta Rosalia Liberto, buongiorno, che è arrivata con un attimo di ritardo, Ezio Oddo sempre buongiorno della Pallavolo, e Pasquale Messina della Gratterese Stella Azzurra. Allora, Giuseppe, problema campo sportivo Santa Barbara.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Appunto volevo fare questa,
più
se è possibile, se intervenire diciamo subito dopo le associazioni, intervenire punto per punto su quelle che potrebbero essere problematiche. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le associazioni sportive per il semplice motivo che negli ultimi anni, essendo che il comune non ha potuto fare fronte a quelle che sono i sostegni che di anno in anno venivano date alle associazioni sportive, dobbiamo dare atto che le associazioni, nonostante questo è venuto meno, si sono sempre diciamo impegnati e hanno portato a compimento i loro campionati. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico della Cefalù Calcio, fino a 2 anni fa facevo parte del gruppo, del capitano, e posso dire benissimo che quest'anno, conoscendo il gruppo, può dire la propria in questo campionato. Voglio ricordare e lo voglio sottolineare che all'interno del gruppo il mister Giuseppe Minutella ha dei ragazzi, degli elementi che secondo me potranno dire la propria non soltanto in questo campionato, ma anche in categorie superiori. E mi riferisco a Gianluca Zangara. Poi voglio anche sottolineare questo altro aspetto, che finalmente a Santa Barbara si vive un clima di condivisione, questo tra la Cefalù Calcio e la Gratterese, questo in merito a quello che è successo l'anno scorso, quando fu convocata la prima riunione dello Sabato dello Sport, dove il titolo era "Lo sport a Cefalù non unisce ma divide". Oggi possiamo dire che a distanza di meno di un anno lo sport a Cefalù ritorna ad unire le associazioni sportive. Mi fa piacere che c'è qui l'ex assessore allo sport Cesare Augusto, perché
è arrivato proprio in questo momento. Augusto Cesare, perché abbiamo grandi novità, grandi novità, calcio femminile, ascoltate, perché è la prima volta, forse no, una volta è successo, ma comunque adesso ci sarà anche il calcio femminile, prego.
E allora, quindi mi fa piacere, ripeto, che c'è qui l'ex assessore allo sport Augusto Cesare, perché in merito alla struttura, allo stadio di Santa Barbara, tutti sappiamo lo stato in cui versa, ed è chiaramente io in primis, essendo che l'ho vissuto in questi momenti di disagio all'interno dello stadio Santa Barbara, è chiaro che mi devo impegnare e mi impegnerò affinché un qualche cosa si possa fare a questa struttura. E già devo dirvi la verità che mi sono messo mi sono attivato, ho ripreso un progetto che aveva presentato e portato avanti in tutto il suo tempo che fu assessore allo sport Cesare Augusto, quindi l'ho ripreso. Il giorno 4 di ottobre scade un bando alla regione, dove noi come comune di Cefalù rientravamo in un finanziamento, se vi ricordate che ci fu anche un articolo sul Cefalù Sport, con 680.000 euro, un finanziamento di 680.000 euro. E allora quel progetto che ho qui davanti a me, che portò avanti assessore allo sport Augusto Cesare, prevedeva degli interventi sulla messa a norma e completamente il recupero del campo sportivo, la sistemazione del fondo campo, quindi risistemarlo con un manterboso sintetico, e praticamente questo progetto ammontava una spesa di quasi 1,5 milioni di euro. Allora, la difficoltà che ho trovato inizialmente era quella se la regione, in questo caso il CONI, potevano avere le possibilità di finanziare per intero questo progetto. In settimana mi sono incontrato con il presidente del CONI regionale, Massimo Costa, e mi ha detto che ci sono tutte le possibilità per poterlo finanziare, quindi ci stiamo attivando all'interno dell'amministrazione affinché possiamo presentare questo progetto entro il giorno 4.
Bene, e allora aspettiamo, perché vedi che ogni promessa che tu fai qua, poi noi la sbagliamo fra 6 mesi, quindi, perché le parole sono parole, ma i fatti sono fatti, io te lo dico, non è che poi con le parole si costruiscono i campi, poi io te lo dico per esperienza diretta e indiretta. Bene, allora, scusate se è arrivato per ultimo, ma lo faccio parlare subito, perché la novità quest'anno in un certo senso è questa, è la squadra femminile Augusto Cesare, che questa volta ha cercato di formare una squadra femminile di calcio. Mi pare che una volta già l'aveva fatto, non so se era Franco Marianera che fece una squadra di calcio calcetto, questo, parliamo di calcio a 5, è chiaro. E allora Augusto, come mai ti è venuta questa idea?
Intanto buongiorno a tutti, ritorno qua a distanza di questi 4 anni, insomma.
Vabbè, il motivo
del ritorno è un motivo diverso e credo più stimolante, ecco. L'esperienza da cosa nasce dal mio trasferimento a Termini Imerese. Io, come sono un impiegato di Unicredit, fui 3 anni e mezzo fa circa trasferito alla filiale di Termini Imerese. Ebbi modo di incontrare un gruppo di ragazze che facevano un'attività sportiva e mi si è aperto un po' un'attenzione particolare verso questo sport. E devo dire, caro Armando, perché ho fatto per più di 15 anni, ho seguito lo sport, voi lo sapete, a Cefalù, che l'entusiasmo che trovavo nelle donne, la lealtà che trovavo nelle donne, senza nulla togliere a nessun'altra attività sportiva, non l'avevo vista ad esempio negli ultimi tempi nel settore giovanile maschile, nel settore, diciamo, dilettantistico maschile, ma mi soffermo nel calcio, perché di basket e di pallavolo non mi sono mai potuto occupare in prima persona, ma so che già loro l'armonia ce l'hanno. Nel calcio un po' di disarmonia c'è sempre stato, un po' di conflitto, un po' di... Quindi mi ha entusiasmato questa idea delle ragazze di Termini, e adesso che sono ritornato a Cefalù come banca, mi è venuta questa voglia di scommettermi, perché la mia vita è stata sempre improntata alla regola che lo sport in genere ci mette nelle condizioni, cioè quello di essere scuola di vita. Lo sport per me è scuola di vita, quindi scommettersi vuol dire fare in un paese dove c'era stata una piccola esperienza di settore giovanile, di calcio femminile, circa 14 anni fa fu fatta da Marianella, ti ricordi bene, poi la cosa sfumò perché non fu seguita da nessuno. Invece adesso credo che ci sia nelle ragazze, in parecchie ragazze che magari hanno qualche pregiudizio legato ad una cultura che non c'è mai stata a Cefalù, ho iniziato questa iniziativa grazie all'associazione Cefalù Calcio, che mi ha dato la possibilità di aderire alla loro già iscrizione alla federazione. Ho cercato di dare un messaggio tramite Cefalù News, nulla di importante, nel senso, non di Cefalù News, del messaggio dato. Si sono aggregate già 14 ragazze. È tutto in salita, perché è fatica per chi non ha mai fatto sport. Tra di loro ci sono ragazze che hanno già fatto campionati dilettantistici femminili, sono andato in federazione, abbiamo concordato un po' l'inizio del campionato, che sarà il giorno 9 di ottobre. Il girone in cui parteciperemo, ci sono due gironi in Sicilia, uno occidentale e uno orientale, è composto di 10 squadre, si arriva a Castel Termini e a Nissa, credo, come trasferte più lontane. L'entusiasmo è quello di metterle tutte in un pulmino e divertirci un pochettino, sempre con quello spirito sportivo che ho cercato sempre di interpretare, quella è la voglia di scommettersi e di mettersi in gioco.
Bene, allora complimenti a Augusto. Grazie. Cesare, continuando sempre con la Cefalù Calcio, ha più rappresentanti, ci diamo più spazio per ora, poi gli altri sono soli, dovranno stancarsi un po'. Rolando, perché oltre a queste due attività ci sono anche le altre attività, quelle sì, giovanili. Ieri è cominciato il campionato giovanissimo regionale, raccontaci un po' delle altre attività.
Ieri è cominciato il campionato giovanissimo regionale, è stata la prima partita, abbiamo fatto un buon debutto, anche perché quest'estate è stata molto impegnativa, abbiamo dovuto risistemarci, ricollocarci un po' con il settore giovanile. Finalmente forse si sta avverando quello che è il nostro sogno in società, di poter unire più scuole calcio. Piano piano si è unito il Castelbuono, il Real Trabia, la Stella Azzurra, abbiamo contatti già col Campo Felice, perché noi vogliamo portare Cefalù se ci riusciamo. Questo è il sogno di chi ha fatto sempre calcio, siamo ad Augusto, a Pino, a Valenziano. Un certo tipo di settore giovanile Cefalù, improntato sulla professionalità dei ragazzi, sui risultati, e il nostro sogno è se riusciamo a far andare più ragazzi in categorie superiori, se ce la facciamo. Bene, se non ce la facciamo, ce la stiamo mettendo tutta.
Rolando, oltre ai giovanissimi regionali, mi pare che vuoi fare anche i campionati.
Quest'anno l'impegno è diventato ancora più gravoso in società. Abbiamo gli allievi sperimentali, che è un campionato regionale fatto solo con una categoria, la categoria 96. Poi abbiamo gli allievi provinciali, poi abbiamo i giovanissimi regionali, che sarà il nostro fiore all'occhiello, giovanissimi provinciali, gli esordienti, primi calci e pulcini, più che me ne metto. Siamo arrivati soltanto a 131 tesserati ieri mattina.
Bene, ieri Rolando, allora c'è molto lavoro, ho capito. Bene, allora auguri comunque per tutta questa attività, poi faremo qualche altra domanda più specifica. Nel frattempo Pasquale Messina, Gratterese, Stella Azzurra, seconda categoria, ecco, anche questa è una novità, perché vi avevamo lasciato in terza, quest'anno siete in seconda.
Abbiamo approfittato per quanto riguarda la Gratterese, che non voleva iscriversi al campionato, abbiamo fatto un gemellaggio insieme, stiamo portando avanti con umiltà questa scommessa di andare avanti e fare un campionato per non fare brutta figura. Io invece volevo intervenire per quanto riguarda quello che ha detto l'assessore, per quanto riguarda il mutuo che si intende,
sì.
Che, da quello che ho capito, io parlo del mutuo vecchio che
non, quando era mutuo, non era mutuo,
non era
poi
un
mi fa
mutuo
intervenire
sportivo.
Un secondo se
prego.
Posso?
Sì, sì.
Io ringrazio un secondo solo, non voglio essere invadente, però un secondo per dare un
per
pochettino
dare chiarezza.
Questo progetto che ha citato l'assessore Barranco, approfitto anche via radio di salutare Gioacchino che ci ascolterà, che non ci sentiamo da tanto tempo dal punto di vista sociale, politico. Questo progetto nasce dall'esigenza. Ad esempio, per quanto riguarda il basket, si è superata. La pallavolo credo che abbia una sistemazione meravigliosa in questo momento, non per merito di singoli particolari.
Ora parleremo con loro.
Il calcio, già da allora, come allora era più per la pallavolo che per il basket, soffriva di questa insufficienza degli impianti. E il campo di Santa Barbara non era adeguato a disputare campionati e tornei di una certa qualità. Peraltro, diciamo, senza struttura non si va da nessuna parte. Quindi nella vecchia giunta Vicari lavorai proprio per l'amore che ho per lo sport a prescindere dalla politica, lavorai, diciamo, in un progetto che rivedeva un pochettino tutta la situazione dell'impianto Santa Barbara, partendo dal campo in erba sintetica ultima generazione. In Serie A ci sono campi tipo Chievo, perché dove gioca il Chievo che gioca in erba
Novara.
Sintetica, in Novara, anzi Novara, che gioca più di una squadra giocano nei campi di erba sintetica. Ciò vuol dire che se a livello di Serie A si può giocare, immagina se a livelli inferiori. Quindi avendo quella opportunità di sviluppare questo campo, ma più che altro risistemare un po' tutto l'impianto, quindi per renderlo appetibili anche ad eventuali tornei, gironi, ospitare squadre di una certa rilevanza. Quindi l'obiettivo mio era, però una cosa la voglio dire a chiunque, a voi specialmente, a chi è in politica in questo momento: ci sono alcuni settori dello sport che non possono dare un ritorno in termini economici. Cioè, cosa voglio dire? Ci sono delle esigenze sociali del paese dove le attività vanno in perdita, ma hanno una rilevanza così importante che vanno comunque sponsorizzate e perseguite, tipo il calcio, lo stadio. Come allora a me mi bloccarono, perché il progetto io lo portai a livello di approvazione di CONI di Roma, c'ha nulla osta del CONI di Roma, quindi è un progetto che se trova i soldi può andare in cantiere. Quindi lì ci perdemmo circa un anno e mezzo, perché voi che conoscete, mi riferisco alle persone che sono qua, le difficoltà che si hanno per autorizzare un geodetico, ad esempio dove gioca il basket o il palazzetto dello sport, ci sono state difficoltà enormi, ma siamo arrivati allo start-up, nel senso si può iniziare a finanziare il progetto. Penso questo progetto, che costa 1,5 milioni di euro all'ora, si era trovato, come si ricorda bene, per questo parla di mutuo il consigliere Messina, si era trovato il finanziamento del credito sportivo.
Esatto.
Oggi dice l'assessore Barranco una cosa che è bellissima, è nuova: ci sarebbero dei fondi non spesi da parte del CONI, per i quali saranno qualche decina di milioni di euro, quello che ho capito, parliamo di CONI Sicilia chiaramente, che per i quali si può trovare una soluzione nell'andarlo a finanziare con una piccola quota sicuramente del comune di Cefalù. Quindi io invito l'assessore a perseguirla questa strada, che potrebbe essere, diciamo, la soluzione non solo per il calcio ma per lo sport in genere, perché avere strutture come il palazzetto, come il geodetico del basket e come il campo Santa Barbara consentirebbe alla comunità madonita di poter avere Cefalù come punto di riferimento.
Bene, Pasquale Messina.
Penso che mi abbia chiarito moltissimo l'assessore Cesare.
Ex. No, perché avendo quello in carica dobbiamo perché se no facciamo confusione.
Io parlavo di quello di un paio di anni fa, perché diciamo indirettamente l'ho seguito, perché l'assessore a quei tempi è andato pure a Roma per vedere se... E c'erano dei problemi di bilancio interno che non è stato possibile poi...
Scelte politiche del momento, ti prego, io tanto non me frega niente, nel senso della politica in genere, che io non mi voglio più candidare, quindi scelte politiche in quel momento che indirizzavano l'utilizzo della struttura ai fini di business, nel senso buono della parola, darlo ai privati affinché i privati ci realizzassero lì magari, come si chiamano quelle che si fanno d'estate?
Concerti.
I concerti e quant'altro. Questo nello sport non c'entra niente, lo sport va fatto ai fini o sportivi agonistici o sociale, quindi il perseguire quella strada era una strada che non spuntava, di fatto non è spuntata.
Comunque già noi apprezziamo l'impegno che ci sta mettendo l'assessore attuale per quanto riguarda di portare avanti gli impegni che lui stesso già ha detto all'inizio della sua nomina. Per quanto riguarda la società di calcio Gratterese di seconda categoria, diciamo, ritorniamo di nuovo al calcio. E la nostra scommessa è di fare un bellissimo campionato, e specialmente che adesso c'è quell'affiatamento pure con l'altra squadra del Santa Barbara, che è la SD Cefalù, e speriamo di fare un campionato di alta classifica. Speriamo che non sia come l'anno scorso, ma penso di no, questa volta mi sono messo in prima persona e voglio fare bella figura.
Tanti auguri allora Pasquale Messina. Passiamo al basket e pallavolo, con chi cominciamo? Allora parliamo con Totò Marsalo allora, e poi la voce finale, quella della pallavolo, che ha qualche cosa da dire. Totò Marsalo, ieri presentazione, diciamo, del Memorial Zannella con il vescovo di Cefalù che ha tirato anche a canestro, e poi inizio del campionato che mi sembra che dovrebbe iniziare domenica prossima, ma voi credo che saltate forse la prima partita. Raccontaci un po' tutte le vostre iniziative.
Sì, intanto buongiorno a tutti i presenti e i radioascoltatori. Sì, sono in collaborazione tua, siamo riusciti a far tirare quel vescovo.
Ma
scherzi a parte, ieri è stata la seconda giornata, il ricordo del Memorial, questo è il terzo anno che lo facciamo, e ho voluto fare la partita, l'incontro sempre con i bambini, cui io praticamente, tu sai benissimo, mi diverto, ci tengo tanto. Volevo dire, a proposito dei problemi del palazzetto geodetico, ce ne sono tanti, ok? Ce ne sono tanti perché noi, come ben si sa, siamo in assenza di agibilità, ma in assenza di agibilità perché mai nessuno in 30 anni ha presentato la domanda alla sovrintendenza. Fortunatamente, diciamo, ci siamo mossi in prima persona, con l'aiuto di un dirigente, siamo andati alla sovrintendenza, perché se aspettavamo il comune a noi ci chiudevano il palazzetto, e forse, detto forse, abbiamo risolto il problema. Come un altro problema è che abbiamo problemi anche con le giraffe canestre, che li dobbiamo togliere e metterli fuori perché non c'è la distanza di 2 metri, e già solo questo movimento ci vogliono 20.000 euro. Però andiamo avanti, piano piano, a piccoli passi, con dei contributi, ognuno ha i suoi contributi e se li tiene stretti. L'importante è che i contributi vanno spesi bene e non per scopi che non servono allo sport. E con enorme difficoltà andiamo avanti, anche perché purtroppo con l'avvento di Meneghin nella pallacanestro, mi rivolgo, ogni tesserato a noi in Serie C2 ci costa 1.700 euro, sono 10 tesserate, sono 17.000 euro di solo tesseramento in C2, in C2 si raddoppia, in B2 ci vogliono almeno 7-8.000 euro per tesserare un giocatore. Se ti dico che il campionato di C2, che è un piccolo campionato, bello, regionale, a me costa 100.000 euro, quando prima con 100.000 euro si faceva anche una B, mettendone altre 30-40. Purtroppo questa è la realtà che va affrontata. Io lo scorso anno ho speso 25.000 euro di solo federazione. Ecco perché sono fermamente convinto che oggi, se non si lavora, per quanto mi riguarda, nel mio sport, nel settore giovanile, costruisco, il basket muore. Io vado a piccoli passi, i risultati sono quelli che vediamo, continuerò a lavorare in questa maniera, ma difficilmente chiuderò, molto difficilmente chiuderò. Giorno 2, sì, abbiamo rinviato la partita perché si sposa il capitano Monaco.
Carmelo Monaco, auguri fin da ora.
E quindi praticamente, ovviamente sabato vanno tutti a matrimonio, sabato sera, e tu sai benissimo che i ragazzi sono ragazzi e non li tiene nessuno. Il Paceco è stato gentilissimo, perché per sposare una partita ci vuole l'accordo con noi. E quindi praticamente spostiamo, abbiamo la prima in casa contro il Bagheria.
Fuori casa?
No, in casa giochiamo con il Bagheria.
prima in casa. No, no, prima era fuori casa a Pacheco.
Bene, bene, bene. Pensavo
e quindi diciamo che la prima ufficiale è il 9 di ottobre. Abbiamo qualche problema di infortunio dovuto a un sovraccarico di allenamento, che ci sta purtroppo, gli infortuni, l'infiammazione e cose, tutti ben sanno, però ci presenteremo al nostro di partenza al meglio delle nostre condizioni fisiche. Stiamo programmando un settore giovanile un pochettino, diciamo, con più impegno, dove io in prima persona mi impegnerò a lavorare nel settore giovanile, la prima squadra farà la sua strada. Però, ripeto, è importante il settore giovanile oggi nel basket, perché se non funziona si può chiudere, come dicevo prima. Abbiamo un progetto scuola-sport con la scuola elementare, che il direttore diciamo, ha baciato con grande soddisfazione, e andiamo avanti.
Bene, c'è la grossa novità dal punto di vista tecnico, che ritorna Massimiliano Fiasconaro come allenatore, la squadra è rinforzata con l'avvento di Sgarlato, un giocatore che viene da Capo d'Orlando. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori che domenica prossima inizia la trasmissione Onda Sport alle ore 10:10 tutte le domeniche, potrete sentire tutte le notizie sportive, i campionati, i risultati, le classifiche in quella occasione, quindi di queste squadre e le cose nel senso proprio tecnico eccetera ne parleremo di più poi nel corso di Onda Sport. Bene, allora andiamo alla pallavolo, perché la pallavolo rappresentata qui oggi da Salvo Di Giorgio, presidente, Ezio Oddo, che si trova pure qui, direttore sportivo della squadra, inizierà oggi la Coppa Sicilia, ma il campionato, la Coppa Italia, scusa, per le squadre di Serie B2 di pallavolo, e tra 15 giorni inizierà il campionato. La squadra si allena e gioca al Palatricoli, ma grossi problemi per il settore giovanile. Salvo Di Giorgio.
Buongiorno a tutti, ai presenti e ai radioascoltatori. Iniziamo questa avventura quest'anno che personalmente mi trovo un pochettino così demoralizzato per tante piccole o grosse disavventure del periodo estivo, diciamola così, mettiamola sull'ironico da questo punto di vista. E iniziamo la Coppa Italia, che ci ha visto sempre in questi 4 anni protagonisti, perché se non ricordo male abbiamo sempre superato il primo turno, anche l'anno scorso il secondo turno, siamo andati ai quarti a Caserta l'anno scorso, cioè è stato un successo ed è una, diciamo, la Coppa Italia, una manifestazione, un torneo, chiamiamolo come vogliamo, che ti mette in evidenza in tutto l'ambiente e in tutto, diciamo, su un territorio molto molto vasto.
Io scusami, però se faccio qui un'osservazione, perché l'ho messo e l'ho scritto anche su Cefalosport, che la federazione dovrebbe o rendere obbligatorio questa Coppa Italia oppure non farla completamente, perché di 16 squadre del vostro girone, 14 quelle che sono, praticamente voi siete soltanto voi, la Stefanese, non so se c'è una squadra della Calabria,
no, soltanto nel nostro girone,
nel vostro girone, e quindi sì, praticamente che significato ha fare, mentre se tu vai al nord praticamente ci sono gironi di 3-4 squadre dove partecipo un pochettino,
diciamo il perché fare. E a questo punto viene spontanea la domanda: perché fare la Coppa Italia? La Coppa Italia non è altro che un precampionato. E da un punto di vista, cioè fare quel giro di partite amichevoli eccetera eccetera, li fa in modo ufficiale e con qualcosa in palio, perché non nascondiamo, cioè la Coppa Italia, cioè chi arriva alla fine ha i suoi tornaconti, anche in termini non economici, ma di avrà tutte le tasse gara pagate, insomma tutta una serie di vantaggi federali che non sono cash, ma non indifferenti, dico, voglio dire, non nascondiamoci a dire questo,
certo.
Ma fare una Coppa Italia con uno spirito un pochettino diverso, cioè soltanto per andarsi a fare un paio di amichevoli, non è nel mio, dico, personale DNA, perché a tutti piace, quando scendere in campo, andare a vincere. Certamente quest'anno, con le disavventure di mercato mai successe, prima o poi dovevano succedere, dico, sostanzialmente ci ritroviamo con un organico che a giugno-luglio ci vedeva tra le protagoniste non solo della Coppa Italia ma anche del campionato, ha un ridimensionamento della squadra di Cefalù e della provincia di Palermo. Cioè, mi piace sottolinearlo questo tipo di situazione, perché qua non è che si gioca tutto sulla città di Cefalù, ma si gioca tutto, visto anche il ritiro delle altre due, che tu ben sai, squadre palermitane, da 2-3 anni tutto sulla provincia di Palermo. Questa è la realtà della prima squadra. Ahimè, poco fa mi volevo congratulare con i ragazzi del calcio che già hanno raggiunto quota 131 per di iscrizione di tesserati. Io devo dire che noi siamo fermi a quota zero.
E diciamo il perché.
Siamo fermi a quota zero per un semplice motivo, che siamo in ritardo di un mese sull'inizio dell'attività di tutti e di tutte, perché a questo punto mi vesto del ruolo di consigliere provinciale FIPAV, dico, del movimento pallavolistico cefaludese. Quota zero. Maschile, femminile, quota zero.
Beh, diciamo che
perché la palestra della scuola media è ancora inagibile. E al 29 dopo
io l'ho lasciato agibile.
No, diciamo che allora, Salvo,
io non l'ho lasciato agibile.
Diciamo,
ma io dico a 20 anni che siamo lì, lo sappiamo.
Allora diciamo subito che
attenzione, non dico questo con tono polemico, attenzione, è una constatazione di fatto. Una squadra che rappresenta Cefalù, una squadra che rappresenta la provincia di Palermo, una squadra che ha avuto la fortuna, perché è così tale, di andare a giocare in un palazzetto di un certo tipo, non può fare prima divisione, perché l'anno scorso è stata l'unica società che ha vinto un campionato a Cefalù. L'unica società che ha vinto, è stata promossa da una categoria a un'altra, è stata la Pallavolo.
Anche il calcio.
Gli allievi. Attenzione, allievi non è un campionato, è un campionato giovanile. Non stiamo parlando di campionato giovanile, stiamo parlando di campionato di categoria. Cioè è diverso la situazione.
Scusa, qual è il problema della
nonagibilità? Te lo spiego subito.
Dico, e non può fare la prima divisione. Massima espressione provinciale. Non possiamo fare i campionati giovanili, non possiamo fare la terza divisione, cioè noi facciamo sette campionati, e tu ben sai, sette campionati, non
sette. Salvo, scusami se
ti... E io di questo sono arrabbiato, sono
deluso,
ecco, che è diverso, è peggio, perché uno si arrabbia e reagisce.
Diciamo una cosa che... Scusami, Salvo, ora ti ridò la parola per fare dei chiarimenti.
Attenzione, non mi sono
chiarimento è questo.
Diciamo, far conoscere determinate
situazioni. Che la scuola media è stato uno degli impianti che sono stati sempre messi a disposizione delle società di pallavolo, riconosciamolo, da parte sia del preside che del comune.
Ma senza dubbio.
Fino alla fine del campionato scorso, quindi fino a maggio, tutte le squadre e la scuola vi partecipava. Ora, nel periodo estivo si dovevano fare dei lavori di risistemazione dell'impianto elettrico. Praticamente ci sono fili, cave, eccetera, tutti fuori, eccetera, perché questi lavori sono, non so se sono iniziati, ma comunque praticamente non si sono né completate né finite, per cui praticamente la scuola è ancora a palestra inagibile, non solo per le società sportive ma anche per la scuola stessa, diciamo, quindi anche la scuola non può fare attività sportiva dentro la palestra. Questo è un fatto importante, lo voglio ricordare.
Io raccolgo questa problematica, dico, voglio fare una battuta: se l'assessore questa scelta l'ha lasciata agibile, io la ritornerò
a lasciarla agibile.
Era agibile fino a giugno, diciamo, era agibile.
Dico, io con Sabo ci siamo sentiti in settimana, lui mi ha accennato in linea di massima qual era la problematica. Io devo dirti la verità, Salvo, anche ieri Totò ne è pure a conoscenza, non in questi ultimi due giorni, venerdì e sabato, non mi sono potuto impegnare come ho fatto, diciamo, i primi 20 giorni subito dopo la mia nomina, perché ho avuto degli impegni di lavoro. Dico, ma da lunedì stai tranquillo, non metti, ti chiamo, facciamo un sopralluogo insieme alla palestra, alla scuola media, e vediamo, diciamo, come, qual è effettivamente
sollecitiamo
così. Perché da parte mia c'è il massimo interesse che la
vuole su questo
anche per un rapporto che ci lega prima che
la realtà che partiamo con un mese di handicap. Cioè, partiamo con un mese di ritardo.
Ma già i lavori sono
puoi dare anche testimonianza di questo. Due giorni dopo, perché sapevo, era a conoscenza della problematica del palazzetto di Aldo Moro. Due giorni dopo sono venuto lì tu mi hai ospitato, mi hai presentato la squadra,
ripeto,
io mi sono messo per quello che posso, mi sono messo a tua completa disposizione.
Senza ombra di dubbio,
sì. Io capisco che ci sono delle problematiche dove, laddove io devo capire che ho bisogno anche di un sostegno.
Sono delle problematiche che dobbiamo risolvere noi.
Quindi io dico, se continuiamo a ragionare con quell'ottica, che lo sport a Cefalù non divide.
Ma questo tu l'hai detto Maurizio, una volta.
No, l'hanno questo, mai... detto io, questo è stato un articolo. L'articolo
io, secondo me il problema dello sport di Cefalù è
sentiamo Massala.
Il problema dello sport di Cefalù, come dicevi tu, un divido, unisce. Io dico a tutti i presidenti, a tutti i dirigenti, a tutti gli allenatori, che lo sport di Cefalù non deve diventare una competizione fra di noi. Okay? Ma deve diventare una competizione con le squadre cui uno va a incontrare, perché qui purtroppo a Cefalù c'è molta competizione, anzi qualcuno vorrebbe fare competizione, non capisco perché, va bene? Oggi, non ha senso oggi, secondo me, perché bisogna fare sport e basta. Io invece volevo fare una domanda,
a salvo del giorno,
allora, una domanda e poi ti spieghi perché, ma tu non puoi fare settore giovanile per lo sport? È una domanda la mia.
E allora ci stiamo pensando in alternativa, non con tutti ma con la squadra di prima divisione sostanzialmente, e il palasport è vincolato da orari, perché la guardiania e la custodia è in determinati orari. Se si allena la prima squadra in contemporanea, dovrebbe allenarsi anche l'altra per non creare difficoltà e problemi oggettivi.
Ho capito quale
problema. Dopodiché fare allenare le ragazzine 17-18 anni, 16 anni, voglio dire, portarle da Cefalù al palazzetto con motorini, insomma, è un pochettino anche problematico.
Ti interrompo. Lo sai perché ti ho fatto questa domanda? Ti spieghi perché? Perché molti santoni dello sport, quando sono venuti da me, ok, perché non fai fare il settore giovanile là? E io ho risposto proprio in questa maniera, cioè ho risposto a quello che tu stai dicendo. Perché materialmente è impossibile, perché qui il bambino di 12 anni, 10 anni viene senza la mamma fino al campo. No, siccome c'è stato qualche sapientone,
è lo stesso motivo per cui noi non possiamo lasciare la scuola media. Benissimo, cioè, è un dato di
io qua volevo arrivare, volevo arrivare qua.
Che problemi cominciano.
Siccome sono uscite fuori delle problematiche, io il mio auspicio è quello che si ritorni di nuovo a collaborare tutti insieme attraverso, diciamo, quella costituzione dell'osservatorio.
Scusami, non chiamarlo osservatorio, perché io quando sento dire osservatorio mi sento preso in giro, perché colgo anche l'occasione della presenza dell'ex assessore allo sport, avevo proposto non un osservatorio ma ben altro, qualcosa di più consistente dell'osservatorio della cosa, se tu ben ti ricordi, perché l'osservatorio uno osserva, ne parla e poi resta lì nella situazione, mentre qualcosa di più concreto, di più operativo, di più, una consulta, allora si parlava, dove nella consulta si hanno dei, tra virgolette, decisioni. Maggiori, perché l'osservatorio trova il tempo che trova, lo ha dimostrato e secondo me non ha senso.
Scusa,
il termine giusto è, diciamo, la situazione giusta potrebbe essere
altra. Nasce la consulta laddove noi ci riuniamo tutti insieme, quindi attraverso l'osservatorio dello sport, dove ci riuniamo, ci ritorniamo a riunire tutti insieme come si è fatto già benissimo l'anno scorso, una volta alla settimana, dove, ripeto, all'interno dell'osservatorio dello sport, e poi se si decide che bisogna costituire una consulta dello sport o una polisportiva o una ATS o una fondazione, tutto, quanto ne abbiamo detto l'anno scorso,
anche un niente, anche l'importante un niente. È, come oggi ci ha permesso Armando, una riunione per capire,
esatto,
i problemi dello sport.
Ecco, questo è il problema, cioè la riunione di oggi, questa nostra trasmissione che abbiamo voluto dedicare interamente allo sport, tranne che alla fine ci sarà Rosalia che parlerà con l'Agorà,
c'è Emiliano Giardina
che arriverà e ci darà le ultime notizie sull'Agorà, sui giovani, il problema dei giovani, al quale problemi ci interessiamo sempre. Diciamo che qua abbiamo voluto la presenza dell'assessore per ricordargli appunto e fargli conoscere i problemi, già lui li conosce, è chiaro, però farle conoscere un po' a tutti i problemi che ci sono per quello che riguarda le attività sportive cefaludesi. I problemi principali sono gli impianti, perché poi le squadre, le società le trovano i giocatori per fare i campionati, soldi li trovano sempre. I problemi sono gli impianti. Se non ci sono gli impianti non funziona niente. Nel frattempo abbiamo al telefono un consigliere comunale, non so se vuole parlare degli impianti, perché abbiamo Tony Franco, vediamo se lui ci sa dire qualche cosa. Pronto Tony Franco?
Buongiorno.
Buongiorno
a tutto lo sport cefaludese, forse ne manca qualche pezzettino di altri sport, però credo che sia ben rappresentato. Io volevo dire una cosa, no, non sugli impianti, ma più che altro sulla, senza parlare di osservatorio, consulte e altro. Io ricordo a me stesso, ai cittadini, ma anche ai collega consigliere Messina e all'assessore Barranco, che domani sera sarà in discussione in Consiglio Comunale un regolamento proposto da alcuni consiglieri, che è un regolamento appunto per l'istituzione dell'albo delle associazioni e per la consulta delle associazioni. Attualmente all'interno di questa consulta, che non è voluta da alcuni consiglieri, è voluta dallo statuto comunale, cioè quando noi parliamo di organismi che mettono insieme o facciano discutere o anche permettono l'accesso ai finanziamenti, dobbiamo parlare di cose che riguardano anche una normativa ben precisa che esiste negli enti locali.
Caduta la linea, abbiamo, non so, sentiamo un tu di Tony Franco. Comunque abbiamo sentito benissimo quello che ha detto. Domani sera si parlerà in Consiglio Comunale appunto della costituzione dell'albo dell'associazione e della eventuale consulta delle associazioni. Comunque vedi, è una cosa interessante, quindi tutti siete interessati. Se questo regolamento verrà approvato, poi praticamente, ecco, dovrebbe essere di nuovo Tony Franco, perché è caduta la linea. Pronto, ti sento. Adriano, mettiamolo di nuovo in onda. Pronto?
Sì, semplicemente per concludere.
Prego.
Quindi io mi auguro che la discussione in Consiglio Comunale si possa fare in maniera molto serena, senza, diciamo, preclusioni di parte, perché l'istituzione di un albo ben preciso in cui siano registrate tutte le associazioni e di una consulta, io credo che sia un volere di tutti quanti. Non solo, ma io ricordo che nell'ambito di questo regolamento sono previsti vari ambiti di associazioni, fra le quali un posto importante ce l'hanno proprio le associazioni sportive, ricreative, che in questa città credo hanno un compito, una responsabilità notevole anche nel campo della prevenzione e dell'animazione nel mondo giovanile. Io vi ringrazio, era solo un modo per ricordare che il Consiglio Comunale, i consiglieri comunali si stanno occupando da qualche tempo, direi in maniera un pochino più pressante, anche di queste problematiche. Sugli impianti noi sappiamo qual è la situazione, purtroppo non credo che a livello comunale le prospettive siano particolarmente rose.
Bene, grazie a Tony Franco per il suo contributo. Diciamo che questo è un aspetto importante per quello che riguarda appunto il regolamento dello statuto comunale e quindi il regolamento delle associazioni, possibilmente domani sera se ne parlerà. Ai tempi in cui fui assessore anch'io c'era un vantaggio che al comune, che non era come ora, perché ora siamo in uno stato, diciamo, quasi di dissesto, si dava anche un contributo all'associazione sportiva, e forse anche i primi tempi in cui ci fu Augusto, poi magari non so nella parte finale, non me lo ricordo,
no,
più
tutti gli anni,
ma in quei tempi si davano dei contributi che erano piccole ma buone, servivano insomma alle società sportive. Ora purtroppo, prima perché c'è uno stato di dissesto, sia il comune, la provincia, perché anche la provincia dava contributi, praticamente se uno non ha i soldi e non trova gli sponsor, le società sportive non possono fare più attività.
Armando, quindi... io volevo intervenire.
Prego,
no, magari è anche fuori luogo, però io dico questo, cioè ne abbiamo parlato anche alla Gora dei Giovani e Giovanni Upp appunto ricordava gli anni della West Normanna, no? Di cui io sono stata figlia, fra virgolette, in tutti i sensi. Dico, oggi siamo diventati molto più esigenti, forse noi giovani, voi adulti che volete forse, diciamo, proporci anche un qualcosa di, cioè, di migliorarci, no? Però io mi ricordo che fondamentalmente si è un po' perso lo spirito dello sport, perché c'è troppe esigenze anche di tipo, cioè trovare lo sponsor, il finanziamento, c'è troppo affanno, c'è bisogno, secondo me, un attimo fermarsi e cercare anche un attimo di, non dico accontentarsi, però cioè di rendere anche un po' più meno pesante questo, tutto questo arrovellamento mentale, dico nello sport come anche in tutti gli altri campi. cioè non...
Rosario, questo si può fare,
cioè dico magari è fuori luogo, giovanile,
ma
una
quando
mia
già si gioca in categorie come quella della volley,
cioè perché mirare in alto se poi alla fine non si hanno le fondamenta, nel senso non voglio entrare in merito, attenzione a nessuna cosa, però dico perché crearsi problemi dopo se si può già prevenire all'inizio, cioè fare appunto come diceva Totò a piccoli passi, cioè non pretendiamo a volte troppe cose e poi magari ci troviamo in problematiche che potremmo davvero evitare. Questo dico, era una piccola parentesi, probabilmente fuori luogo, era insomma una mia riflessione.
Sono perfettamente d'accordo, scusami, no, perché sono perfettamente d'accordo sulla politica dei piccoli passi, ma per arrivare dove si è arrivato con tanti piccoli passi. Il problema è continuare questo tipo di situazione o azzerare tutto e partire di nuovo da capo. Perché non è che si arriva a un certo livello così da ieri a oggi. Per arrivare dove che siamo arrivati ci sono stati 8 anni. 8 anni. Se dobbiamo buttare a mare il lavoro di 8 anni, e Cesare Augusto che ci ha seguito nella qualità di assessore in tutti quegli anni dove si prendeva quei piccoli o grandi contributi che erano, eccetera, eccetera, è un discorso. Oggi gli enti pubblici, le amministrazioni non hanno più soldi per poter dare all'attività sportiva. È andato di fatto? Certo. Perciò sono cambiati, è cambiato il sistema, e cambiando il sistema bisogna vedere altro, non si può dire torniamo di nuovo indietro, non ha senso. E detto da giovani la cosa mi preoccupa tantissimo, e non voglio essere polemico in una situazione di questo, perché vuol dire che non lo so cosa, quali sono veramente lo spirito dello sport. Lo spirito dello sport è antagonismo, lo spirito dello sport è crescere, lo spirito dello sport è quello di andare a vincere una partita anche se giochi in 10 contro 11 a calcio. Nella pallavolo è un po' più diverso, perché se sei tecnicamente più scarso, visto che non c'è contatto fisico, dice, per ritornare alla partita di oggi pomeriggio, devi soccombere, c'è poco da fare da questo punto di vista se giochi una squadra più forte. Però è questa la realtà,
diciamo che quello che dice Rosalia in un certo senso è valido per quello che riguarda l'attività giovanile, che non dovrebbe avere non so se c'è qualche altro telefono. Ecco, abbiamo un altro, Saro La Punzera, me l'aspettavo pure. Saro La Punzera, prego.
Che tu te l'aspettavi, insomma, è un fatto anche grazioso, perché vuol dire che mi pensi.
Io ti penso sempre quando sono qua alla radio, perché tu sei un ospite, diciamo, quasi assiduo, quindi mi fa piacere. Se perdo te, perdo un elemento importante delle nostre trasmissioni.
Volevo dare un contributo sia per quanto riguarda gli impianti, per cui diversificare anche la discussione che stiamo facendo.
Prego, mi interessa anche sapere il tuo punto di vista.
Per quanto riguarda la scuola media, l'impianto elettrico, i lavori per l'impianto elettrico sono stati affidati, come tutti sanno, per ordinanza. I lavori finiranno fra 15 giorni, si devono soltanto installare le luci emergenza e poi ci sarà il collaudo da parte di una ditta specializzata che viene a fare il collaudo, per cui l'impianto in sé per sé, diciamo, la palestra potrà essere, diciamo, adeguata. Devo dire, ma non è polemico con l'amico Augusto Cesare, che lui non ha lasciato l'impianto adeguato. Nessuno si era mai accorto che non era adeguato la legge 4690, cioè stiamo parlando di una legge del 1990, e per cui fino a quando nessuno, diciamo, si occupa di controllare le carte, l'impianto è come se fosse lasciato regolarmente attivo, diciamo, regolare, però di fatto nelle carte non lo è. Per quanto riguarda invece un altro impianto che potrà essere autorizzato, sempre che ci sia l'assenso da parte della provincia della scuola, stiamo parlando dell'impianto della ragioneria. Io da qualche settimana sono presente al Consiglio Istituto della Ragioneria, la nuova preside, la signora Battaglia, la dottoressa Battaglia, si sta interessando per fare sostituire parte del parquet, cosa assai difficile perché la provincia in 2 anni non se n'è interessata. Lei pensa di farle fare questo lavoro il più presto possibile. Pronto?
Sì. Pronto.
Mi senti?
Ti sento, li facciamo completare.
Di fare questi lavori al più presto possibile, per cui penso che anche quell'impianto potrà essere utilizzato. Invece, senza che questo possa essere, io me lo auguro sempre, senza che questo possa essere, diciamo, un malaugurio, vedo meno realizzabile la questione del campo sportivo. Perché al di là di tutti gli sforzi che si potranno fare e che il Comune potrà fare per partecipare a questo bando che scade il 3 ottobre, ci sono dei problemi che sarebbe difficile spiegare oggi alla radio, anche perché rattristiamo anche gli sportivi raccontando questi problemi.
Ma tu già ci hai fatto gelare tutti,
rattristiamo gli sportivi, ci sono dei problemi che oggi qui non spieghiamo, però non di meno ci auguriamo che almeno si partecipi. Vorrei ricordare all'assessore, concludo Armando perché sì, non vorrei monopolizzare la trasmissione, che noi abbiamo presentato altre due mozioni in Consiglio Comunale per altrettanti due bandi che riguardano il Teatro Comunale e anche un altro finanziamento anche sulla cultura e sui beni monumentali che devono essere restaurati. Entrambi i bandi scadono nel mese di ottobre, dunque ci auguriamo che il Comune possa celermente partecipare a tutte, diciamo, a tutti i bandi dei fondi FERS che sono stati messi a disposizione dalla Comunità Europea per lo sviluppo dell'Italia e della nostra terra che ne ha bisogno. Grazie Armando.
Grazie a Sara La Punta per il suo intervento. Allora
una piccola replica, perché tu sei stato chiamato
molto sfingato, cioè intendevo perché ci sono situazioni di sostanza e situazioni di lana caprina, cioè sì, voglio dire, non è che tutti gli immobili presenti a Cefalù pubblici sono a norma, cioè, eppure sono
funzionano,
si ci lavora. In quel momento l'agibilità fu data e la squadra di pallavolo Cefalù per 4 anni ha potuto disputare gli allenamenti,
anche
quindi
più di 4 discorsi anni.
Sul
20 anni.
Come io dico quando stava cadendo il tetto, diciamo,
nell'ultimo periodo.
Quindi non ho detto nulla che non sia, non rispondo a Berlino. Detto questo, la sintesi sul campo di calcio mi aspetto da un consigliere che sia propositivo, non che scoraggi, ci ha gelato, perché possibilmente il consigliere La Punzina, che è bravissimo ad andare a cercare nei meandri delle lettere o delle norme, eccetera, eccetera, conoscerà, però di fatto se c'è la buona volontà e ci sono i soldi che sono la cosa più importante, e mi dice l'assessore, io non so perché da tanti anni non seguo più, ci sono delle somme non spese al CONI,
tutti dovrebbero,
tutto sta
dici,
a creare la qualità del politico, a trovare le soluzioni, perché il politico dovrebbe creare e consentire che i servizi vengano erogati alla comunità, per cui a lui è non per altro.
Assessore Barranco,
per quanto riguarda la Santa Barbara, sia stato abbastanza chiaro Augusto Cesare, e penso che il consigliere La Punzina non ce l'abbia avuto questo interesse, questa cosa va davanti.
Su questo non cominciamo a fare polemiche,
detto questo, ci avvicineremo di qua quando speriamo questo progetto possa diventare decreto. Ci avviciniamo, siamo nel prossimo della campagna elettorale. Lei pensa che il consigliere...
No, però non parliamo di politica.
Cominciamo a mettere le palette. Così il consigliere La Punzina si assume le proprie responsabilità. Detto questo, per quanto riguarda la scuola medica, la scuola ragioneria dell'ITC, mi sono impegnato io in prima persona con la preside Giuseppina Battaglia. Mi sono impegnato io in prima persona con la presa di Giuseppina Battaglia e l'ho messa in contatto sia con l'assessore Michele Nade, della provincia di Palermo Michele Nasca, sia con l'assessore Peppuccio Di Maggio, sempre della provincia di Palermo. Detto questo,
bene, vediamo. Sicuramente ci sarà solo la punta che vuole dire la sua. Pronto?
È difficile dal telefono poter replicare, però queste idiozie dette dall'assessore sono sicuramente da respingere. Nessuno ha detto che è contro. Che cosa? Stiamo parlando di un impianto che è fuori norma, che non può, che in questo momento può essere utilizzato se non per pochissimi eventi, per cui che ben venga quello che non si è fatto nel passato, cioè una ristrutturazione totale dell'impianto sportivo di Santa Barbara. Chi potrebbe essere mai contro a qualcosa di questo tipo? L'assessore ancora una volta perde tempo a fare polemica con
bene, finiamo la fine, d'accordo Saro.
Mi sto completando, con coloro i quali lavorano tutti i giorni per la città. Io ho detto altre cose, voglio puntualizzarlo. Ci sono dei problemi che io non mi attardo qui a riferire alla radio, sì, perché sono problemi di carattere tecnico, procedurale per presentare l'istanza, che non dipendono dalla volontà del tizio, del consigliere o del tizio assessore, ma dipendono da altre cose che poi l'assessore, se vorrà, potrà approfondire. Respingo al mittente invece il tentativo di far capire che non si è propositivi. Siamo propositivi tutti i giorni facendo le proposte, ricordando e con concludo, all'amministrazione, come abbiamo fatto per il fotovoltaico dove non hanno partecipato, come abbiamo fatto ora in Consiglio Comunale due settimane fa, che ci sono dei bandi della Comunità Europea che scadono.
Grazie, Saro.
A Barranco perde tempo a fare polemica, ma noi non cadiamo in queste trappole che sono trappole di chi molto spesso non è collegato.
Grazie, Saro. La Punzola,
dovete scusarmi perché noi cerchiamo di evitare di fare le polemiche.
Se mi sono pronunciato sullo stadio di Santa Barbara è perché l'ingegnere, cioè quindi il capo dell'ufficio tecnico del Comune di Cefalù, l'ingegnere Luca, mi ha detto che abbiamo tutte le carte in regola per poter partecipare a questa banca.
Vedremo, diciamo, io sono sicuro che se tutte le carte sono in regola il Consiglio Comunale approverà sicuramente questa delibera. Io ne sono convinto. Va bene, e allora già siamo dopo mezzogiorno, se Toto Marsala vuole la parola per fare qualche altra, perché poi volevo parlare della partita di oggi pomeriggio. Prego Toto.
Allora, tu inizio trasmissione, mi hai chiesto cosa dobbiamo chiedere all'assessore Barranco.
Certo. Non chiediamoci la luna, però.
No, io la luna. Allora, io la luna non l'ho mai chiesta a nessuno, nemmeno a me stesso. Anzi, forse solo a me stesso. Io chiedo solo una cosa. Il comune, allora, nei miei 4 anni di presidenza, cioè devo mettere che da 40 anni sono in quel campo, da 40 anni faccio sport e non solo pallacanestro. Ho fatto pure campionati di pallavolo. Ho gareggiato allo stadio delle Palme durante due salti, ho una certa esperienza in materia sportiva e sto portando avanti questa associazione con enorme difficoltà, ma la porto avanti. L'altro giorno mi ha fermato la signora, la ragioniera non so chi è, dice: ah Totò, ci sono degli arretrati della Tarso da pagare. Benissimo, io sono d'accordo, io pago 1.700 euro l'anno di tassa Tarso. Benissimo, Cissi. Io la pago. L'importante è che tutti gli altri impianti, compreso il palasport della provincia, paghi la Tarso. Perché sennò in quel momento, sai, cioè agirei diversamente. Quindi tutti gli impianti sportivi di Cefalù, come io sto pagando gli arretrati, purtroppo ahimè non miei, ma li sto pagando della Tarso, va bene, tutti gli altri, ripeto, compreso il palasport della provincia e sul terreno comunale, deve pagare la Tarso. Perché se questo, e anche altri impianti, io parlo di tutto, perché visto che il comune, ahimè, in 4 anni, ma io non ho mai chiesto perché capisco la situazione economica, non mi ha dato un centesimo, ma ripeto, io non ho mai chiesto perché è inutile che vengo da te, dammi 3.000 euro perché tu mi dirai no, non ce li ho, cioè quantomeno risparmiatevi in questo, in fin dei conti, ripeto, come ho detto ieri, io la faccio sociale, sport, soldi in tasca, non se ne mette nessuno. Ok, i due giocatori, l'allenatore prende alla fine 100 euro al mese, Massimo Fiasconaro, perché io ho dato un progetto, gli pago le spese, il giocatore Sgarlata alla fine prende 3.000 euro in un anno, compreso le spese, e gli vengono qua. Quindi capiscimi che tipologia di progetto è, però quando poi il comune a me non mi dà un centesimo di contributo perché realmente le casse sono vuote e mi viene a chiedere la Tarso, compresa quella arretrata di altri tempi, quando davano contributi, elargivano contributi, sai la cosa, dico vabbè, io ci sto, devo pagare, pago, però paghiamo tutti.
Bene, e allora anche Marsala ha fatto la sua rimostranza nei confronti dell'assessore Barranco.
Io apprezzo quello che lui sta facendo, sta mettendo in prima persona, che
la Tarso la debbono pagare tutti quelli a cui tocca pagare, esatto. Su questo non c'è dubbio, se poi ci tocca o non ci tocca questo, no,
perché penso che il palasport sarebbe una bella entrata per il comune,
non lo so, penso, presumo di sì. Allora, io volevo andare adesso alla conclusione, perché volevo, oggi inizia, dicevo, il campionato per quello che riguarda la squadra di calcio del Cefalù Calcio. Pino Minutella oggi scenderà in campo alle 15.30 contro il Patti. Vediamo di parlare di questa partita, di questo campionato, perché il Patti mi sembra una squadra ben dotata, una squadra ben formata, anche se ad alcuni anni che è in prima categoria e che cerca di salire in promozione. Però ecco, vediamo come vedi tu questa partita.
Sì, parlano del Patti come una nobile decaduta, come lo è Cefalù, che vuole subito un riscatto perché è accreditata come una di quelle squadre che può vincere il campionato. Certo, partita impegnativa e importante, Noi abbiamo le carte regole perché abbiamo lavorato benissimo in questo mese e mezzo. I ragazzi sono vogliosi, certo, peserà l'assenza di Nicchitta che è squalificato, che per noi era un punto cardine, mancherà Incognito che è ancora infortunato e mancherà Schicchi, però chi li sostituirà sono sicuro che farà bene. La cosa che ho detto, ragazzi, noi siamo in debito con lo sport e con il calcio cefaludese. Io credo che già questo basti come stimolo ai ragazzi per fare bene oggi.
Bene, diciamo che il campionato è cominciato proprio ieri, a dire la verità, perché ci sono state ieri già due partite. Il Senaglia, che è una delle squadre che sembra tra le favorite, ha vinto fuori casa a Brolo con la Futura 1-0, mentre il Sant'Agata ha battuto in casa il San Fratello per 3-2. Ma dicevo che poi sui risultati e le classifiche ne parleremo da domenica prossima nel corso di Onda Sport e anche sulla squadra e le formazioni. Poi magari singolarmente ogni domenica avremo ospiti qualcuno delle società, per quanto ci raccontano un po', ci faranno conoscere il nome dei giocatori e tutto il resto. Anche Salvo De Giorgio debutta oggi Coppa Italia, mi sembra, però contro la Stefanese, una squadra, la Stefanese, che ha cambiato pure lei molto, che sembra però, diciamo, anche abbastanza completa nel suo organico, mentre voi andate con una squadra incompleta.
Sicuramente questo è il dato tecnico della partita. La Stefanese è una squadra che alla fine ha la sua quadratura, la sua completezza in tutti i ruoli ed è tra le candidate sicuramente siciliane, perché tra le 3-4 siciliani più forti a livello di organico la vedremo, ma sicuramente è una squadra abbastanza tosta. La vedremo poi al ritorno tra 15 giorni, giorno 2 qua a Cefalù, dove c'è il debutto giorno 2 in casa, 2 ottobre, con
il ritorno di Coppa. Senti, ma voi pensate di adeguare la squadra con qualche innesto
in
questi giorni?
Stiamo tentando, anche perché diciamo allo stato attuale siamo 9 su 12. Paola rientrerà perché finisce di lavorare
Paola giorno 30,
finirà di lavorare giorno 30 e dovrà fare un piccolo interventino, perciò non sarà disponibile prima di ottobre, e diciamo questo è per quanto riguarda Paola. Le altre due stiamo cercando ancora sul mercato, anche perché con tutte le problematiche dello sport ad alti livelli ancora ci sono squadre incomplete sia in A che in B1, perciò di conseguenza alcune non partiranno completamente. Questo è il sentore, perché non dimentichiamolo che siamo in crisi economica, il paese è in crisi economica, il paese Italia è in crisi economica, perciò tutta una serie di situazioni potrebbero favorire diciamo l'arrivo di qualche pedina importante, ce lo speriamo, se no quelli che siamo andiamo avanti.
Bene, io ringrazio tutti i nostri ospiti che sono state così gentili e pazienti di essere state fino a questo momento qui. Non mi resta che concludere questa pagina dello sport, perché adesso apriamo una parentesi sull'Agorà con Rosalia e col suo ospite Emiliano Giardina, che invitiamo ad entrare qua dentro. Io concludo, dicevo, la pagina dello sport facendo a tutte le società sportive presenti, anche a quelle assenti, ma che abbiamo invitato, ma che se non sono venuti non è sicuramente colpa nostra, vi faccio gli auguri di una buona attività, di una buona stagione, di un buon campionato, e speriamo di ottenere buoni risultati dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista sociale, e così come abbiamo detto tutto e come dice in particolare Totò Marsala. In bocca al lupo per il campionato, e grazie. Ci sentiremo nelle prossime trasmissioni, grazie all'assessore, ci sentiremo con lui tra qualche settimana per come assessore all'ambiente, perché ce l'aveva promesso che dobbiamo sentirci su questo argomento. Nel frattempo ho sentito un po' di trambusto perché tutti i nostri ospiti si stanno allontanando e quindi c'è un po' di movimento nello studio. Emiliano Giardina, ti lascio a Rosalia, parliamo del lavoro, di quello che avete fatto e di quello che dovete fare. Prego Rosalia.
Ciao Emiliano, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Io volevo brevemente, anche perché ci resta un poco tempo, volevo che tu insomma ci parlassi anche dell'articolo che hai scritto sul foglio di collegamento, che esce insomma con cadenza appunto regolare, che i ragazzi dell'Agorà durante pre-Agorà organizzano e strutturano in previsione appunto di quelli che saranno gli argomenti poi dell'Agorà, che ricordiamo ai nostri ascoltatori si tiene sempre l'ultimo venerdì del mese presso l'annunziata in Corso Ruggero.
Sì, intanto,
a te la parola.
Buongiorno a tutti. Sì, io sono entrato da poco nel gruppo dell'Agorà, però ringrazio coloro che sono stati i creatori, diciamo, di questa associazione, di questo gruppo. Ogni mese viene scelto un tema, come molti sapranno, da affrontare nell'agora pubblica che si svolge appunto nella Chiesa dell'Annunziata. Per questo mese l'agora si svolgerà venerdì 30, è stato scelto il tema dell'accoglienza. Qualcuno ha portato la problematica dell'accoglienza a Cefalù, cioè ci si è posti il problema se la questione, la domanda, se realmente quella che viene effettuata a Cefalù è una vera e propria accoglienza. Per accoglienza noi non possiamo intendere semplicemente una tolleranza, una sterile tolleranza, un'accettazione. Cioè tollerare che queste persone, parliamo degli extracomunitari che si trovano per lo più nel lungomare di Cefalù, occupino il lungomare di Cefalù di giorno e di notte, purché non intacchino i nostri diritti. Questa, secondo me, a mio avviso, non è una vera accoglienza, questa è una tolleranza, un'accettazione, è un compromesso. Invece bisogna, a mio avviso, andare oltre e creare dei punti di collegamento con queste persone, un dialogo. Per cui, come Agora, abbiamo pensato ad una proposta. In realtà la proposta è stata portata da Angela, una ragazza un po' più adulta, con più di esperienza rispetto a noi,
Angela Macaluso,
che informandosi nelle altre regioni d'Italia, soprattutto nell'Emilia Romagna, a Rimini, ha scoperto l'esistenza di alcuni mercati etnici, cioè viene individuato un'area, uno spazio da dedicare alla realizzazione di questo mercato etnico, area che viene divisa in diversi spazi che vengono poi affidati a queste persone extracomunitarie che, pagando una somma irrisoria, simbolica, possono usufruire appunto di questi spazi per la vendita dei loro oggetti. Questo permetterebbe non soltanto una forma di controllo, che deve comunque esserci, perché si è parlato di accoglienza, ma deve essere un'accoglienza sostenibile. Naturalmente non si possono aprire le porte a tutti i cittadini, non si creerebbero ulteriori disagi sociali. Quindi si otterrebbe una forma di controllo, perché naturalmente queste persone devono essere in regola per poter svolgere questa funzione. Ma dall'altra parte si potrebbe creare appunto un dialogo, un punto di contatto con queste persone. Quindi quello che l'Agora farà sarà appunto portare a livello istituzionale questa proposta, che poi dovrà essere realizzata appunto dal comune. Speriamo che si possa realizzare, ma a livello istituzionale, a livello di leggi, è stato già realizzato. Per esempio a Rimini o a Cento sono già presenti i mercati etnici. Qualcuno poi portava la problematica a livello, diciamo, economico, cioè i commercianti potrebbero ribellarsi a questa situazione perché questi mercati etnici hanno avuto un buon successo. Bisognerebbe mettere d'accordo un po' tutti, fare una riunione magari anche con i commercianti, e questo è anche uno degli intenti dell'Agora.
Il punto principale comunque è quello che questa gente non può continuare a rimanere lì dove sta in maniera illegale, perché molte di queste persone non hanno neanche il permesso di soggiorno. È la cosa più grave che abbiamo anche analizzato, io ne parlo anche come componente dell'Agora, è proprio quella che questa gente sta tutto il giorno per molti mesi dell'anno a vendere questa merce davanti anche la Guardia di Finanza. Quindi la cosa è anche i vigili urbani si rendono conto di questa situazione, quindi è un argomento molto complesso, e comunque troverà spazio appunto venerdì sera. Infatti non so, magari tu vuoi lanciare l'invito?
Sì, venerdì 30 alle ore 20 alla Chiesa dell'Annunziata si svolgerà l'agora pubblica. Naturalmente è pubblica, quindi può recarsi chiunque, qualunque cittadino, a titolo personale. Sicuramente non pensiamo di risolvere in maniera totale il problema dell'immigrazione, degli extracomunitari sul lungomare di Cefalù, però potrebbe essere sicuramente uno stimolo per le nostre coscienze, uno stimolo a livello anche provinciale, poi allargarlo a livello regionale. Si potrebbe prendere esempio dalle regioni del nord, soprattutto l'Emilia Romagna è una delle regioni che più ha realizzato questi progetti.
Abbiamo studiato infatti il caso di Rimini, che aveva
Rimini preso. È uno dei casi più, diciamo, che ha avuto maggior successo. Volevo cogliere anche l'occasione, se me lo permetti, di ringraziare gli organizzatori, appunto i creatori dell'Agora, perché pur essendo entrato da poco nell'Agorà, diciamo che l'Agorà ha cercato me e io ho cercato un po' l'Agorà, nel senso che già prima della nascita di questo gruppo io avevo sentito il bisogno, un bisogno però indefinito, cioè parlando con i miei amici dicevo perché non ci incontriamo la sera, parliamo, discutiamo, però non avevo avuto, diciamo, la forza, non, era un bisogno non ben definito. E poi appunto l'Agorà mi ha dato la possibilità di trovare una risposta a questo bisogno. L'Agorà è appunto, cos'è l'Agorà? L'Agorà è partecipazione. Sicuramente è un'associazione, un gruppo dove non c'è la presenza dei partiti politici, però io rifiuto il, diciamo, la definizione che l'Agorà non si occupa di politica. L'Agorà si occupa di politica, nel senso però diciamo più genuino del termine, cioè si occupa dei problemi della polis, della città. L'Agorà è partecipazione e questo è secondo me a mio avviso è anche uno sfogo, un urlo da parte dei giovani, perché i giovani, ci metto in mezzo anch'io, siamo spesso criticati, molte volte con giusto diritto, però bisogna anche capire che noi siamo nati in una dimensione che a molti di noi appare normale, cioè noi siamo nati in una società molto tecnologizzata, molto velocizzata, dove siamo abituati ad essere più pubblico, più spettatori piuttosto che protagonisti in senso positivo. Invece penso che noi giovani abbiamo bisogno di una scossa per ritornare ad essere protagonisti della vita sociale, smetterla di diciamo cullarci in questa passività, in questa staticità. Bisogna ritornare ad essere dinamici. Penso che l'Agorà sia un segnale forte che i giovani di Cefalù hanno lanciato e per questo li ringrazio.
Bene, io saluterei insomma tutto lo staff, lo voglio chiamare così, dell'Agorà, quindi magari ci dimentichiamo qualcuno, ma ad esempio Elisabetta Guadagni, che purtroppo non è potuta essere con noi oggi per impegni, Francesco Barbaccio, il nostro moderatore straordinario, e sicuramente insomma Giovanni Uppa, Marco Manera e tutti i ragazzi dello staff, e soprattutto padre Giuseppe Licciardi, che continua a credere insomma in questa nell'Agorà e a ospitare insomma sempre bene allo Spirito Santo. Tutto
grazie avanti. A Emiliano, grazie Giardina, Rosalia. Allora possiamo terminare la trasmissione di oggi qua,
augurando buona domenica a tutti.
Auguriamo a tutti buona domenica, ricordiamo che la trasmissione di oggi verrà replicata martedì alle ore 12:30 e che a partire da domani potrà anche essere ascoltata nel sito della nostra radio, radiocammaratacefalù.org. Volevi dire?
Volevo dire questo, che l'Agorà comunque ha altri progetti, se non mi sbaglio.
Sì, è in previsione, diciamo, ci sono dei lavori in corso per organizzare una nottata nel periodo di dicembre, diciamo per cercare di dare un cuore vero alla notte. Infatti il titolo della nottata sarà Diamo un cuore alla notte, okay, per cercare di uscire fuori un po' dagli schemi.
Ma di questo ne parleremo magari nelle prossime settimane.
Parleremo quando ci sarà un programma già definito o qualcosa del genere. D'accordo. Grazie Emiliano, grazie, bravo, complimenti, perché non ti conoscevo nella veste qua di partecipante
dell'Agorà.
Mi fa piacere perché ho visto che è un ragazzo molto preparato e lo vedo là al campo ogni tanto eccetera, però in questa occasione
salutiamo tutti,
in questa veste non ti riconoscevo. Bene, allora ho detto il fatto della replica e allora non ci resta che salutare tutti i nostri ascoltatori, a tutti una buona domenica,
buona
risentirci domenica prossima. Attenzione, perché forse domenica prossima non è ancora sicuro, ma parleremo del censimento, un fatto importante dove tutta la popolazione è interessata e quindi penso che è un argomento che può interessare un pochettino tutti. Buona domenica a tutti.
Radio Camerata Cefalù, abbiamo trasmesso Oggi parliamo di con Armando Geraci. La trasmissione sarà applicata martedì alle ore 12:30, disponibile da domani sul sito radiocamaratacefalo.org. Alle 12:55 giornale di Cefalù di Carlo Antonio Biondo. Linea allo studio C.
Things that I'd like to say to you, but I don't know.